Ringrazio il signor Piccinelli per le parole veramente troppo belle che ha indirizzato nel mio riguardo. Prima di iniziare la conferenza vera e propria, voglio premettere che tutti i documenti, le lettere e le opere di cui si farà citazione sono stati tratti dall'Accademia dei Lincei, dagli atti della Società Astronomica Italiana e dal Cannocchiale di Galileo di Vasco Ronchi, che è il direttore della sezione ottica italiana. In una notte stellata di 351 anni fa, a Padova, per la prima volta nella storia dell'uomo, fu rivolto verso il firmamento con mente consapevole e intenti precisi un mezzo capace di ingigantire il naturale potere dell'occhio. Così, quel lontano 1609 costituisce per l'umanità una data fondamentale. Già però dal 1608 erano apparsi, era andata diffondendosi, cioè la voce, che a mezzo di certe combinazioni di lenti si potessero ingrandire e apparentemente avvicinare oggetti lontani. Si diceva che un artigiano olandese, di cui non si sa neppure con precisione il nome, fosse Lippershey, fosse Janssen, fosse Metzius, avesse inventato un occhiale, come allora si chiamava, che consentiva di vedere chiaramente a 3 o a 4 leghe di distanza. E già alla fine dello stesso anno e nei primi mesi del seguente, alcuni esemplari, per la verità tutt'altro che perfetti, erano apparsi a Parigi e avevano preso circolari in Europa e in Italia. Proprio nel mese di agosto del 1609 furono scritte 4 lettere che noi ricordiamo qui appunto per vedere, così in sintesi, quella che era un poco la mentalità del mondo studioso d'allora. Il primo agosto l'ecclesiastico Lorenzo Pignone si limitava a dare notizia a Paolo Gualdo. Uno degli occhiali in canna lo informava di che ella mi scrisse già e comparso in mano di un oltramontano. Il 22 agosto Giovanni Bartoli, segretario del residente toscano in Venezia, così si esprimeva rivolgendosi a Belisario Vinta, a sua volta segretario di Stato del Granduca di Firenze. È capitato qua un tale, dice Giovanni Bartoli, che vuol dare in signoria un segreto d'un occhiale o cannone o altro strumento col quale si vede lontano sino a 25 et 30 miglia, tanto chiaro che dicono che pare presente, et molti l'hanno visto et provato dal campanile di San Marco. Ma dicesi che in Francia e altrove sia ormai volgare questo secreto, et che per pochi soldi si compra, et molti dicono averne avuti et visti. Il 24 agosto Galileo Galilei al doge Leonardo Donato diceva invece così: Serenissimo principe, Galileo Galilei, umilissimo vostro servitore, compare al presente avanti di quella con un nuovo artificio di un occhiale cavato dalle più recondite speculazioni di prospettiva, il quale conduce gli oggetti visibili così vicini all'occhio et così grandi et distinti li rappresenta che quello che è distante vedi guari 9 miglia ci apparisce come se fosse lontano 1 miglio solo, cosa che per ogni negozio et impresa marittima o terrestre può essere di giovamento inestimabile. Infine, l'ultima lettera, il 28 agosto, veniva indirizzata da Giovanni Battista della Porta, uno dei più noti cultori di ottica del tempo, a Federico Cesi, il famoso fondatore dell'Accademia dei Lincei nel 1603. Tra le altre espressioni, perché la lettera è molto lunga e si trova integralmente conservata nella biblioteca dell'Accademia dei Lincei, tra le altre espressioni troviamo questo: del segreto dell'occhiale l'ho visto, e te preso dal mio libro 9 delle frazioni, e te una minchioneria, scusate. Quindi 4 lettere erano state scritte. Una si limitava semplicemente a dire dell'esistenza di questo cannocchiale, un'altra aveva un aspetto polemico, un'altra solamente descrittivo. Solo quella di Galileo Galilei riesce a mettere a punto l'utilità di questo nuovo strumento. E infatti il matematico si applicò allo studio del problema e riuscì in breve a risolverlo e a fabbricare uno strumento. Però, con una differenza fondamentale rispetto agli occhialai fiamminghi che avevano avuto la fortuna di fare questa invenzione, perché là dove essi non avevano visto che una semplice curiosità di scarso valore pratico, semplicemente applicabile a, come lenti correttive della vista, Galileo presagì il mezzo nuovo, l'artificio che perfezionato e messo a punto avrebbe potuto dargli la chiave di tanti inesplicabili misteri. Intuito questo, lo scienziato dedicò ogni cura al perfezionamento dei primi esemplari e soprattutto alla bontà delle lenti, alla perfetta centratura, all'esatta distanza, avendo compreso che la nitidezza dell'immagine e l'ingrandimento utile del cannocchiale dipendevano esclusivamente dalla perfezione delle lenti. In breve, fu in possesso di strumenti ottici che nulla o quasi avevano in comune con quelli ultramontani. E solo allora invitò il doge Leonardo Veneto e il senato della Serenissima a fare le prime osservazioni con il suo strumento. Noi possiamo solo immaginare la commozione, l'incredulità, l'incertezza e perché no anche la paura di coloro che si avvicendavano a questo cannocchiale, tutta la gamma dei sentimenti che potevano avere nel cuore quelle persone. Era questa una realtà, una conquista o una diavoleria? Era un manifestarsi dell'orma divina che è in ogni uomo o è il portato, era il portato di un orgoglio che era trascinato verso il male? Possiamo solo immaginare quello che avevano in mente costoro e risentirne l'eco nelle misurate parole di Galileo in una sua lettera al cognato Benedetto Landucci. Sono stati moltissimi gentiluomini e i senatori, i quali, benché vecchi, hanno più di una volta fatto le scale dei più alti campanili di Venezia per scoprire in mare vele e vaselli tanto lontani. Il Senato fu molto sensibile a questa, al dono di questo strumento e il segno tangibile di questa riconoscenza fu la riconferma a vita nello studio di Padova e lo stipendio, veramente inusitato per quei tempi, di 1000 fiorini all'anno. Quindi il nostro Galileo poté dedicarsi con passione e cura sempre crescenti al perfezionamento del cannocchiale. Infatti, al di là dei fini eminentemente pratici che potevano soltanto interessare la Serenissima, come quello di sfruttarli per scopi bellici, poiché tanto in mare quanto in terra si potevano scoprire vele del nemico o alloggiamenti, prima ancora che altri potessero saperlo, egli aveva ben chiaro in mente a quale più alto e nobilissimo ufficio potesse essere destinato il cannocchiale, come per suo mezzo si potesse giungere alla conoscenza di fenomeni fino allora oggetto solamente di una pura speculazione metafisica. E quando uno strumento più perfetto degli altri fu approntato, Galileo lo rivolse al cielo in una stellata notte d'autunno. Egli stesso condenserà la commozione di questo momento in tre parole: incredibili animi iupunditate, con incredibile giocondità letizia di spirito. E noi comprendiamo subito che in questo aggettivo incredibile c'è tutta la inenarrabile storia di un attimo di vita intensissimo che può provare solo colui che, dopo aver speso notti e notti e giorni di lavoro, giunge al termine della sua fatica e si accorge che tutto quanto aveva sognato, aveva sperato è ormai una realtà conquistata per sempre. E proprio da questa lontana notte stellata, tanto simile eppure tanto diversa dalle infinite notti che cadono nel tempo, proprio da questa notte inizia per noi la storia dell'astronomia e dell'ottica moderna. Per Galileo il cammino verso luminose conquiste e purtroppo anche verso una tenebrosa realtà fatta di intrighi, di bassezze, di pregiudizi e di invidie da parte dei suoi contemporanei. Però prima di parlare delle scoperte, delle prime scoperte astronomiche che Galileo farà con questo cannocchiale, io penso che sia necessario fare una brevissima premessa su quelle che erano le condizioni dell'ottica e le condizioni dell'astronomia nel secolo XVII. Parlare dell'ottica sarebbe portarci un po' troppo fuori dall'ambito di questa trattazione che vuole essere ristretta per ragioni di tempo e per ragioni di cortesia verso quelli che staranno a ascoltare. Però posso dire soltanto che Le correnti dell'ottica del secolo XVII erano limitate a tre. La principale, che era diretta discendente dell'antica corrente filosofica greco-romana, che si affaticava invano sul problema della vista che era ancora rimasto insoluto. La seconda, che era rappresentata dai matematici che studiavano quella che oggi si chiama la ottica geometrica, e si era arenata alle osservazioni della rifrazione attraverso la pila cristallina o la sfera di vetro, che è considerata come lente nel senso moderno, è una delle cose più difficili per l'enorme apertura angolare che si presenta e per le successive aberrazioni. Si era cercato successivamente di studiare attraverso un cilindro circolare retto e in seguito di dividere questo cilindro in due parti uguali, la convexa spheralis superficies e la concava spheralis superficies. Ma anche lì ci si era arenati in quanto ci si trovava sempre nel campo della sfera circolare. La terza corrente poi era quella cosiddetta tecnica, che era rappresentata dai fabbricatori di lenti che da tre secoli continuavano a fabbricare lenti correttive per gli occhi senza che la corrente colta si degnasse di mettersi in contatto con questi tecnici dell'ottica di allora e di valorizzare questi piccoli dischetti di vetro di cui non si sa neppure quale sia il benemerito scopritore. Nel campo astronomico, si era pure giunti ad un punto morto, perché se l'astronomia aveva raggiunto una certa importanza, un periodo di splendore con i greci, gli alessandrini e gli arabi, il suo sviluppo era stato essenzialmente metafisico, o meglio geometrico. Non avevano strumenti naturalmente per poter valorizzare i loro pensieri, mirando specialmente all'interpretazione dei moti celesti, in particolare dei moti planetari, partendo dall'ipotesi pressoché incontrastata della immobilità della Terra e della sua posizione centrale e privilegiata nel mondo. C'era stato Eudosso, che aveva risolto il problema con il sistema delle sfere omocentriche, eliminando qualsiasi movimento di traslazione, sempre in armonia con le concezioni filosofiche dell'epoca, e ricorrendo soltanto alla combinazione di elementi rotatori in uniformi di sfere portanti i pianeti e le stelle fisse. Alcuni secoli dopo era venuto l'alessandrino Claudio Tolomeo, che nel suo famoso Almagesto aveva proposto una soluzione che apparentemente sembrava più facile, più accettabile, facendo percorrere ai pianeti circoli eccentrici, differenti epicicli, così abilmente combinati da riprodurre entro i limiti della precisione tutto quanto si conosceva a quel tempo. Entrambi i sistemi, delle sfere omeocentriche di Eudosso e degli epicicli di Tolomeo, rappresentavano notevoli costruzioni geometriche e furono materia di regolare insegnamento per secoli nelle università. In pratica furono regolarmente insegnati fino al secolo XVII, quando Galileo farà scoppiare la bomba e allora si sveltirà la situazione. Però tutte queste idee peccavano per eccesso d'artificio, per una irriducibile complessità e per la mancanza di un qualsiasi senso fisico, anzi per l'inserirsi di concetti metafisici appena si cercava di andare al fondo delle cose. Ci si trovava perciò sempre di fronte o alle sfere cristalline o ai moti che dovevano essere necessariamente circolari e alla Terra che doveva essere per forza immobile e al centro del cielo. Un rovesciamento di queste posizioni però era avvenuto e ne era stato promotore il grande Copernico, il quale, con rigore matematico, aveva dimostrato che tutto ciò che Tolomeo aveva detto riguardo per sostenere l'ipotesi eliocentrica poteva essere detto con maggiore semplicità per sostenere un'ipotesi geocentrica. Il contrario. Tutto quello che Tolomeo aveva detto per suffragare un'ipotesi geocentrica, cioè della Terra al centro dell'universo, poteva con maggiore semplicità essere invece detto per suffragare un'ipotesi eliocentrica. E le idee espresse nel 1543 nell'opera copernicana del De Revolutionibus Orbium Celestium erano apparse troppo sconcertanti, troppo sovvertitrici, e quindi una parte li aveva completamente ignorate, l'altra parte li aveva respinte. Il fatto è che all'inizio del Seicento mancava ancora una visione fisica dei fenomeni. Inoltre c'era, imparava la concezione aristotelica, il quale Aristotele riteneva che i corpi celesti erano incorruttibili. La loro superficie era perfetta e inalterabile, e i moti celesti, al contrario di quelli terrestri, erano necessariamente circolari ed uniformi. A queste errate concezioni si aggiungono degli spunti astrologici che facevano capolino qua e là fra i concetti espressi in una prosa piuttosto contorta e barocca, siamo nel Seicento, e sull'ostinato quanto costante volere chiudere gli occhi ad ogni cosa che fosse contraria alle teorie o alle credenze tradizionali. Galileo, che fu un uomo moderno nel vero senso della parola, faceva eccezione sui tempi. I suoi scritti erano un modello di limpidezza, di logica, di buonsenso, e si staccano nettamente dalla prosa scientifica dei suoi contemporanei. Il suo senso fisico sempre vigile doveva perciò fatalmente portarlo a respingere le ambigue speculazioni dei sostenitori dell'ipse dixit, cioè del detto entro cui si trinceravano i peripatetici o i seguaci di Aristotele quando non sapevano spiegare un determinato concetto, un determinato fenomeno. E allora Galileo, tra Copernico e Tolomeo, fra la semplicità e la complessità, scelse naturalmente le teorie copernicane, ed egli era già un convinto copernicano anni prima del 609, perché aveva già scritto nel 1597 a Keplero una lettera nella quale riferiva appunto che egli era perfettamente copernicano, era ormai convinto delle idee di Copernico, però riteneva, per ragioni di quieto vivere, riteneva di non dovere propagare le sue idee finché queste idee copernicane fossero apparse non ridicole e non vituperabili. I tempi infatti non apparivano affatto propizi, perché c'era stato il supplizio del filosofo Bruno, il quale soltanto nel campo della filosofia, su basi puramente filosofiche, aveva cercato di seguire queste idee. E quindi questo supplizio del Bruno non invitava certo a propagare delle idee simili, con il pericolo di fare una simile fine. Ma bisognava che ci fosse, che si determinasse nell'ambiente scientifico qualche cosa per cui l'ipotesi copernicana fosse stata confortata da prove più certe. E forse queste prove erano proprio nelle mani di Galileo, che col suo cannocchiale poteva volgere al cielo e vedere effettivamente, rendersi conto effettivamente se questa ipotesi copernicana era esatta oppure era inesatta come quella di Tolomeo. E non v'è dubbio che Galileo fosse perfettamente conscio di queste possibilità e fiducioso della bontà del mezzo nel momento stesso in cui lo volgeva al cielo stellato. Erano le stelle dei delle condensazioni cosmiche infiammate dall'attrito delle sfere rotanti con l'etere, come volevano i peripatetici, o erano dei mondi lontani, come aveva sostenuto Giordano Bruno? Erano dei corpi lucidissimi, immutabili, incorruttibili, o seri di fenomeni fisici accidentabili e mutabilissimi come la Terra? Il cannocchiale l'avrebbe deciso. Per alcuni mesi Galileo fu tutto preso dalla febbre del lavoro, di notte osservando il cielo, di giorno provando e riprovando altre lenti, altre combinazioni per migliorare ancor più le prestazioni del cannocchiale, perché gli esemplari buoni erano molto rari a trovarsi, ed egli stesso dirà che fra 60 che ne aveva costruiti ne aveva potuto utilizzare soltanto un piccolissimo numero. In questo periodo si ha ragione di credere che Galileo abitasse in un grande casamento con un ampio orto nel borgo dei Vignali, vicino alla Basilica del Santo. Con ogni probabilità in questa casa, dove Galileo aveva forse il suo laboratorio dove teneva i discepoli. In questa casa egli forse fece le sue prime osservazioni celesti col telescopio. Certo che il periodo fra ottobre e gennaio dovette essere di intenso e appassionato lavoro per Galileo. Infatti egli scriveva in marzo Belisario Vinta che «Ho passato la maggior parte delle notti di questo inverno più al sereno e tal di scoperto che in camera e al fuoco». E che egli fosse stato tutto preso dalle ricerche celesti lo prova anche il suo carteggio, che era di solito molto copioso di notizie scientifiche, che invece in quel periodo si riduce a pochissime lettere di ordinaria amministrazione, dove fino al 7 gennaio 1610 non si rileva che in qualche cenno tra le righe di quanto andava facendo. Intanto, mirando tante cose nuove con occhio consapevole e con mente serena, Galileo viveva momenti di intensa commozione. Scriverà il 20 gennaio: «Infinitamente rendo grazie a Dio perché egli doveva perché si sia compiaciuto di far me solo primo osservatore di cosa miranda e tenuta a tutti i secoli occulta». Già fin dalle prime notate d'osservazione molte cose straordinarie dovettero presentarsi all'occhio di Galileo: innumerevoli altre stelle oltre a quelle conosciute apparivano attraverso le lenti del cannocchiale, però non ingrandite, ma minutissime in diametro, e ciò capite benissimo in ragione dell'enorme distanza. E la Via Lattea, sulla cui natura si era tanto vanamente favoleggiato dai greci, dai romani, dai filosofi stessi del tempo, della Via Lattea egli darà questa definizione: «Nil aliud quam innumerarum stellarum coacervatim consitarum congeries». La Via Lattea null'altro che è che un insieme di innumerevoli stelle deposte senza un ordine prestabilito. Qua e là le chiazze biancastre che noi possiamo vedere a occhio nudo al telescopio galileiano dovettero apparire, e anzi apparivano senz'altro, per lo più ammassi di stelle brillanti, così l'ammasso delle Pleiadi, il Presepio e il Cinto d'Orione. Però quale dovette essere lo stupore e la commozione provati da Galileo quando il cannocchiale fu rivolto al disco lunare? Qui il telescopio mostrava un nuovo mondo simile al nostro: monti altissimi, catene, valli e distese più scure che potevano anche essere distese marine. Quindi dove poteva andare a finire la teoria aristotelica sulla incorruttibilità dei corpi celesti di fronte alla tormentatissima superficie lunare quale appariva il cannocchiale galileiano? Nel Sidereus Nuncius, nei successivi scritti sulla Luna, i particolari della superficie lunare sono accuratamente descritti. L'altezza dei monti ricavata con un metodo semplice e ammirevole nello stesso tempo, la natura e causa della luce cinerea ascritta alla luce solare diffusa nel nostro globo, come noi oggi anche pensiamo e riteniamo. E poi anche la descrizione delle macchie, delle parti più scure della Luna, cioè dei mari lunari, che vengono presentati proprio con illuminata prudenza. Ci fanno vedere lo scienziato, il quale non arbitrariamente dava delle ipotesi, approntava delle ipotesi, ma con chiarezza e soprattutto con prudenza. Egli, a proposito dei mari, cosiddetti mari della Luna, dice queste parole: «Dico dunque che quando in natura non fosse altro che un modo solo per far apparire due superfici illuminate del sole, una più chiara dell'altra, e che questo fosse essere una di terra e l'altra di acqua, bisognerebbe necessariamente dire che la superficie della Luna fosse parte terrea e parte acquea. Ma poiché vi sono più modi conosciuti per noi che possono cagionare il medesimo aspetto ed altri per avventura ne possono essere incogniti a noi, però io non ardirei affermare questo più che quello essere nella Luna». Quindi la precisione e soprattutto la saggezza dello scienziato. Ma una cosa che non possiamo dimenticare è la scoperta che Galileo fece a proposito dei pianeti di Giove. Narra dunque nel Siderius Nuncius, che a 17 gennaio 1610, all'ora prima di notte, mentre stavo osservando le stelle col cannocchiale, Giove mi venne incontro. Ed essendomi apprestato uno strumento particolarmente eccellente, vidi che vicino a lui stavano tre stelline, bensì piccole, ma tuttavia luminosissime, cosa che prima non mi era venuta per effetto della debolezza dell'altro cannocchiale, le quali, per quanto fossero da me ritenute nel numero delle stelle fisse, pur si fecero notare perché apparivano disposte secondo un'esatta linea retta e parallela all'eclittica ed erano più splendide delle altre della stessa grandezza. Galileo aveva tenuto al corrente il Granduca di questo, sia perché voleva fargli vedere le nuove scoperte, sia perché ambiva a ritornare a Firenze, nella sua Toscana, ma non aveva dato eccessivo peso a questa sua scoperta, tanto che lascia perdere per quella sera l'osservazione celeste al telescopio e si mette a scrivere una lettera di 5 facciate, corredata di 9 schizzi, sulla superficie lunare. E poi dice che avrebbe continuato in un secondo tempo la sua osservazione. Però il giorno 9, nonostante l'impazienza con cui fu attesa la sera, non poté fare osservazioni a causa del cielo nuvoloso. Il giorno 10 invece ha la prima conferma che queste stelle sono dei piccoli pianetini e che si spostano nell'orbita del pianeta. L'entusiasmo di Galileo non ha più limite, tutte le sere attende impaziente il tramonto per osservare Giove. Il 13 gennaio il numero delle stelline nuove da 3 sale a 4 e da allora in poi le stelle nuove saranno seguite attentamente in tutti i loro moti per trarre la dimostrazione che esse ruotano intorno a Giove come la Luna intorno alla Terra, come Mercurio e Venere intorno al Sole, e quindi Galileo pensa di dare subito al mondo la notizia delle grandi scoperte fatte e si accinge a dare alle stampe il suo Siderius Nuncius. E così ne preannuncia il 30 gennaio la stampa al Wien, dandogli anche notizia della scoperta di 4 satelliti con una prosa che sprizza la gioia e l'entusiasmo da ogni parte. Alle 4 stelline egli poi dà il nome di pianeti Medici in onore del Granduca di Toscana. La scoperta di satelliti di Giove doveva però scuotere Galileo dalla febbre di lavoro che l'aveva preso e che abbiamo detto prima continuava, era iniziata in ottobre e continuava ancora fino a quel tempo. Ormai la misura era colma, ormai le osservazioni provavano senza ombra di dubbio che la fisica dei peripatetici, la fisica sostenuta e insegnata per secoli e secoli nelle università, quella fisica che asseriva essere i corpi celesti immutabili, incorruttibili, perfetti, era totalmente falsa. Infatti la Luna risultava un mondo come il nostro, i pianeti si mostravano estesi sotto l'ingrandimento del telescopio e soprattutto, ecco presentarsi nel sistema di Giove, evidente, inoppugnabile e sicuro l'esempio di un altro mondo fuori dalla Terra, centro del moto di 4 nuovi pianeti. La pubblicazione del Siderius Nuncius, licenziato per la stampa dal Consiglio dei Dieci il 1 marzo 1610, dove Galileo nel misurato e sobrio stile latino espone con rigore scientifico i risultati delle sue osservazioni al cannocchiale, segna una svolta decisiva nella storia dell'astronomia e delle scienze. La Terra aveva ormai perduto il suo posto di creatura privilegiata, da che un nuovo mondo, un universo con meravigliose osservazioni, ripeto le parole di Galileo, e chiare dimostrazioni ampliato per 100 e 1000 volte più del comunemente veduto dai sapienti di tutti i secoli passati, si apriva ormai alla ricerca scientifica. Le scoperte celesti fatte a Padova da Galileo erano sufficienti ad operare un cambiamento profondo nelle concezioni, nelle idee e nei metodi allora vigenti. E Galileo sapeva di aver fatto delle grandi scoperte, era sicuro del fatto suo e sapeva pure che tutto il mondo scientifico dei peripatetici e degli avversari affini si sarebbero scagliati contro di lui. E se tutto l'ambiente colto del tempo si fosse affiancato ai peripatetici, a lui non rimaneva per appoggiarsi che pochissime persone, anzi direi quasi nessuno, perché non avrebbero avuto il coraggio di sovrapporsi a una lunga tradizione di secoli. D'altra parte Galileo non era più un novizio, e pur sapendo benissimo quanto fieri gli avrebbero rovinato addosso i compagni di professione vicini e lontani, era anche pienamente consapevole di avere ragione e non era tipo da rinunziare alle battaglie. Galileo non tremava mai di fronte alle prospettive che si delineavano, perché quando sentiva odor di polvere si elettrizzava e tirava fuori uno spirito pungente ed un'arguzia così sottile, così irritante, che aizzava la battaglia anche coloro che non avrebbero desiderato attaccar briga. Ora poi non si sarebbe fermato neppure di fronte alla morte, e infatti la tempesta calò turbinosa e potente da ogni lato, sia per l'inesperienza di alcuni, sia per l'invidia degli altri, sia anche per l'incredulità preconcetta di chi neppure volle accostare l'occhio al telescopio, temendolo una diavoleria. Molti anni dopo, Galileo avrebbe scritto in proposito: «Mi sono accertato essere tra gli uomini alcuni i quali, preposteramente discorrendo, prima si stabiliscono nel cervello la conclusione, e quella sì fissamente si imprimono che è del tutto impossibile eradicarla giammai. Taluno di costoro, spinto dal furore, non sarebbe anche lontano dal tenere qualsivoglia macchina per sopprimere l'avversario, e io ne ho veduta qualche esperienza». Ma fare la storia completa di tutte le polemiche nate intorno alle scoperte galileiane sarebbe veramente troppo lungo. Basterà ricordare la gelosia del collega Giovanni Antonio Maggini, matematico dello studio di Bologna, per un'antica rivalità tra questi e Galileo per questioni di concorso, per il timore che la sua fama di scienziato più vecchio di 10 anni potesse essere oscurata, e poi per la rivalità esistente fra i due studi, lo studio di Bologna e quello di Padova. A questo si aggiunga la presunzione di un certo Martin Orchi, un giovane boemo e scrivano in casa del Maggini. Costui scrisse al Chebrero una lettera il 27 di aprile 1610, appena Galileo, che aveva sostato a Bologna portando con sé il cannocchiale che era destinato al Granduca, aveva fatto vedere al Maggini e agli altri presenti le scoperte che si vedevano al telescopio. Leggo una parte della lettera che è abbastanza significativa. «Ti confiderò il furto che ho fatto», dice Martin Orchi a Keplero. «Galileo Galilei, matematico di Padova, venne da noi a Bologna e portò quel cannocchiale attraverso il quale vide i 4 pianeti falsi. Io il 24 e 25 aprile, di giorno e di notte, non dormii mai, ma provai questo strumento del Galilei in mille modi, tanto in queste cose inferiori quanto in quelle superiori. In quelle inferiori fa meraviglia, in cielo fallisce, perché altre stelle fisse si vedono duplicate. Così ho osservato nella notte seguente col cannocchiale di Galileo una stellina che si vede sopra quella di mezzo delle 3 della coda dell'Orsa Maggiore. Proprio 4 minutissime stelline vi vidi vicino, come Galileo osservato in Giove. Ho come testimoni uomini eccellentissimi, dottori nobilissimi, come Antonio Roffeni, matematico eruditissimo dell'Accademia Bolognese, e moltissimi altri che insieme con me nella stessa notte del 25 aprile, in presenza dello stesso Galileo, osservarono il presepe. Ma tutti confessarono che lo strumento falliva. Ma Galileo tacque, e il 26 giorno della luna partì triste a mattino avanzato dall'illustrissimo signor Maggini e non ringraziò neppure per i benefici ricevuti, pieno di infiniti pensieri perché aveva venduto delle favole. Io ho fatto un cannocchiale in cera, cosa che nessuno sa, e se Dio mi aiuta a tornare a casa farò un cannocchiale molto migliore di quello di Galileo. E così continua la lettera. Non si sa bene se da questo documento sprizzi più il fanatismo o l'invidia di questo pazzoide. Bastano due note a mettere in evidenza la malafede di costui. Una, quando afferma che il cannocchiale fa mirabilia in terra e fallisce in cielo. E certo, perché è chiaro che in terra il controllo si può fare, in cielo no. E un'altra, quando conclude che si ripromette di fare uno strumento migliore di quello di Galileo. Ciò non avverrà mai. E con questo lasciamo il nostro povero Martino al suo destino di presuntuoso, perché sarà ben ben malmenato e umiliato da Keplero quando giungerà il momento opportuno per lui. Però, se Martino Ortli era un presuntuoso, il Magini, che rivalità a parte era un uomo serio, era uno studioso di una certa considerazione, scriverà una lettera non molto diversa da quella del suo scrivano. Quindi a questo punto è proprio il caso di dire che non vi è peggior sordo di chi non vuol sentire, è peggior cieco di chi non vuol vedere. Comunque, a parte queste polemiche che potevano intristire Galileo ma non potevano assolutamente inanimirlo né farlo desistere dal suo proposito, egli continuava, proseguiva nelle osservazioni telescopiche sia dei satelliti di Giove, di cui voleva determinare i periodi, che degli altri corpi celesti. Egli scriveva il 30 luglio 1610 a Belisario Vinta da Padova: «Et più ho scoperto un'altra stravagantissima maraviglia, la quale desidero che sia saputo da loro altezze e da signorie vostre, tenendola però occulta, sinché nell'opera che ristamperò sia da me pubblicata. Questo è la stella di Saturno. Non è una sola, ma un composto di tre, le quali quasi si toccano, né mai tra loro si muovono o mutano, e sono poste in fila secondo la lunghezza dello zodiaco, essendo quella di mezzo tre volte maggiore delle altre due laterali». L'osservazione parve tanto strana a Galileo che gli la tenne per alcun tempo nascosta sotto un anagramma. Anagramma che sciolse il 3 novembre 1610, dandone il giusto senso: «Altissimum planetam tergeminum observavi». Io ho osservato un altissimo pianeta trigemino. È inutile aggiungere che i due corpiccioli laterali che varie altre sorprese avrebbero cagionato a Galileo negli anni seguenti non erano che le due anse simmetriche del sistema di anelli che circondano Saturno. Poco dopo fu la volta di Venere. A Galileo, già allora copernicano convinto, non poteva sfuggire l'opportunità di verificare col cannocchiale se, in accordo con l'ipotesi eliocentrica, i pianeti interni, cioè Mercurio e Venere, e in misura minore i pianeti esterni, presentassero delle fasi. E infatti egli scriverà al padre Cristoforo Clavio del Collegio Romano, in data 30 dicembre, che: «Intanto non voglio celare a vostra reverenza quello che ho osservato in Venere da tre mesi in qua. Sappia dunque come nel principio della sua apparizione vespertina la cominciai ad osservare e la vidi di figura rotonda, ma piccolissima. Continuando poi le osservazioni, venne crescendo in mole sensibilmente, e pur mantenendosi circolare, sinché avvicinandosi alla massima digressione, cominciò a diminuire nella rotondità dalla parte opposta al Sole. Ed in pochi giorni si ridusse alla figura semicircolare. Io ho modo di vederla così netta, così schietta e così terminata, come veggiamo la stessa Luna con l'occhio naturale. Ora eccoci, signor mio, come Venere, e indubbiamente sarà lo stesso Mercurio, va intorno al Sole, centro, senza alcun dubbio, delle massime rivoluzioni di tutti i pianeti. Inoltre siamo certi come essi, pianeti, sono per sé tenebrosi, et solo risplendono illustrati dal Sole». In tal modo è chiaro che veniva portata proprio da Galileo una prova diretta della realtà dell'ipotesi copernicana e confermato col senso stesso quello che già l'intelletto aveva intuito. Ormai la scienza tradizionale doveva prendere una certa posizione e allora si arrivò ad un compromesso, cioè si ricorse alla teoria di Ticone, il quale faceva Mercurio, Venere e gli altri pianeti satelliti del Sole. quindi girante intorno al Sole. Il Sole a sua volta ruotante intorno alla Terra, quindi è quello che si suol dire classicamente un salvare capra e cavoli. Intanto nei primi mesi del 1612 ecco giunto il momento di rendere pubblica una nuova strabiliante scoperta, l'ultima scoperta che a noi interessa di Galileo del periodo padovano, perché le altre non le analizziamo. Una strabiliante scoperta astronomica già avvenuta molto mesi prima, al tempo in cui Galileo viveva a Padova. Il padre Cristoforo Scheiner, in tre lettere indirizzate a Marco Welser d'Umbiro de Augusta, lettere date alle stampe il 5 gennaio 1612 con lo pseudonimo di Apelles Latens post tabulam, di Apelle che si nasconde dietro la tavola, riferiva di macchie oscure scoperte sul disco solare e sulla loro natura avanzava alcune ipotesi supponendole estranee al corpo del Sole, sempre perché doveva salvare la teoria aristotelica della incorruttibilità dei corpi celesti. Ma Galileo, informatone, rispondeva successivamente con tre lettere magistrali che a cura dei Lincei venivano stampate il 22 marzo 1612 col titolo «Istorie e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti». In queste lettere, oltre a rivendicare la priorità dell'osservazione delle macchine, Galileo discuteva con singolare sicurezza e acume le varie ipotesi messe sulla loro natura e descriveva, corredando il testo di numerosi disegni, le configurazioni osservate. E così anche per questa parte l'autorità di Galileo si fa sentire. Egli stesso disse che queste macchie sono per lo più figure irregolarissime, alcune con preste differentissime mutazioni, altre con più tardezza e minore variazione. Con questo è terminata la serie delle scoperte del periodo padovano, altre ancora ne farà Galileo, quale la nutazione lunare, l'inclinazione dell'asse di rotazione del Sole sull'eclittica. La conferma delle sue scoperte da parte degli studiosi più seri e qualificati, quali il Keplero e il Clavio, anche se con lentezza giungerà. E il Keplero, quando riuscirà a guardare il cielo con un telescopio inviatogli dallo stesso Galileo, esclamerà: «Vicisti Galilei, hai vinto Galileo!» Così la scienza antica, vecchia, insufficiente, demolitrice, negativa era ormai schiantata. Ogni giorno ne crollava un settore, ogni giorno ne crollava una costruzione. Ma ormai la tempesta incombe rapida, gli avversari premono da ogni parte, si mettono contro Galileo, fanno credere al Papa che in Simplicio, l'interlocutore del dialogo sopra i massimi sistemi del mondo, ingenuo difensore delle vecchie idee in scienza e in filosofia, si è adombrata la sua persona. E così scoccò per Galileo l'ora della tragedia. È l'anno 1633. Il nostro scienziato è già giunto alla soglia della settantina. Si reca a Roma e lì segue rapida la sentenza e la condanna, ma più dolorosa e tragica, la biura. Io, Galileo, dell'età mia di 70 anni, inginocchiato avanti a voi, inquisitori, con cuore sincero e fede non finta, biuro, maledico, detesto gli suddetti errori e giuro che per l'avvenire non dirò più cose tali per le quali si possa avere di me simile sospizione. E ancora, io, Galileo, ho abbiurato, giurato, promesso. Signore, a noi tutti trema il cuore nel leggere queste parole di Galileo, però dobbiamo pensare che egli era vecchio, solo, esausto, contro di lui stava tutta una tradizione secolare, quindi non avrà per un attimo vacillato nella sua certezza quell'uomo stanco, e questa sua biura, più che un atto di falsità, non può essere stato un effetto di fugace esitazione. Così almeno a noi piace intendere questo gesto doloroso, perché fu solamente un attimo, e Galileo fu più che mai certo, sicuro della verità delle sue osservazioni. Da allora ad oggi molto tempo è trascorso, 351 anni intensi di attività e di ricerche sulla strada infinita del progresso. Già i satelliti artificiali solcano i cieli, presto il volo spaziale umano sarà una realtà stupenda e mirabile. Ma a schiuderci le vie di un futuro di conquiste fu proprio Galileo, a cui la scienza costò solo pochi attimi di gioia e lunghi anni di tormento, quel Galileo che negli ultimi tempi della sua esistenza, brancolando nel buio di una cecità completa, riviveva solo nella fantasia le meraviglie di un cielo stellato, pur senza smarrire mai né la sua persuasione scientifica né la sua fede. E noi questa sera ricordiamolo ancora una volta in quelle lontane notti del 1600, curvo sul suo cannocchiale, piccola figura sì, ma piena di una luce così chiara a cui anche il tempo si inchina riverente, rimandandocene intatta il suo messaggio di amore e di dedizione alla verità.